Informazione, cultura, musica, tradizione. Jumbo, la voce dell'Africa.
Amici di Fuori Aula Network, buongiorno e ben ritrovati a un'altra puntata Jumbo, la voce dell'Africa. In studio sono io, il vostro amico di sempre, ovviamente Kempa Prosper, e il mio amico Marco. Buongiorno Marco.
Buon pomeriggio a tutti quanti gli ascoltatori di Jumbo, e eccoci qui arrivati ad un altro appuntamento. E, Prosper, qual è la tematica di oggi, prima che vada a dire i contatti?
Ok, Marco, vado subito. La tematica è ambientale, abbiamo deciso di parlare dell'ambiente africano. Prima di spiegare il motivo per cui ti vorrei pregare, di... comunicare i nostri contatti.
Allora, i contatti di dove potete ovviamente comunicare con noi, col nostro programma, sono la nostra pagina di Facebook Jumbo, su Twitter ci potete trovare su @FanJumbo, poi potete ascoltare la nostra puntata in podcast su www.fuoriaulanetwork.com e scrivere alla casella di posta elettronica fuoriaula.radio@ateneo.univr.it.
Esattamente, allora avete capito i nostri contatti. Allora, l'argomento di oggi, Marco, parliamo dell'ambiente africano. Perché questo tema? Perché ovviamente l'Africa si contraddistingue dal resto del mondo dal fatto che abbia ancora la sua natura rimasta come tale, anche se in realtà veramente, Marco, in Africa sta succedendo di tutto.
Sì, è un continente che ovviamente ha tutta una serie di problemi legati non soltanto alla politica, alla società, però anche problemi dal punto di vista climatico, e oggi cercheremo anche di dare delle informazioni al riguardo. Io però, ecco, ci tenevo a sottolineare che l'ambiente africano, quello che noi vediamo, vabbè, la biodiversità, ecco, quello che noi vediamo magari nei documentari e che è legato un po' allo stereotipo sempre che ha l'Africa, è un ambiente che va preservato e che col passare del tempo, con lo sviluppo dei paesi africani che magari appunto tendono a svilupparsi economicamente, e l'ultima cosa alla quale pensano è appunto uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale ed ecologico, può in qualche modo distruggere questo enorme patrimonio naturale che invece va preservato.
Esattamente, durante l'incontro vedremo un po' di sviluppare, di andare in fondo a questa tematica, vedendo e cercando di capire veramente, quando si parla dell'ambiente africano, di che cosa si parla, le ricchezze che vi sono, i problemi che affronta questa natura e ovviamente i popoli che vi vivono, e ovviamente cercheremo insieme di vedere come si può andare a trovare una soluzione per meglio preservare questa foresta. Ma prima di tutto, Marco, ascoltiamo un brano musicale.
Sì, ascoltiamo dei Blues Brothers, Gimme Some Lovin'. Eccoci tornati in studio, avete appena ascoltato un pezzo blues dei mitici Blues Brothers, e insomma continuiamo con la nostra puntata. Oggi dobbiamo parlare dell'ambiente in Africa, dobbiamo parlare dei cambiamenti climatici, quello che potrebbe in qualche modo sconvolgere quell'equilibrio che in milioni di anni si è venuto a creare in questo continente così speciale. Ma parliamo un pochino delle ricchezze ambientali e di biodiversità di questo continente, Prosper.
Marco, allora, prima di tutto io vorrei partire da qua. La foresta tropicale africana rappresenta, e gli esperti lo confermano, il secondo polmone forestale dell'umanità dopo l'Amazonia. Quindi l'Amazonia in America, la foresta equatoriale in Africa, per dire che si tratta di una ricchezza enorme non soltanto per l'Africa stessa ma per tutta l'umanità, anzi è un patrimonio dell'umanità. Quando parliamo così parliamo di quella foresta che parte proprio dal Camerun, da dove sono origine, e va verso la zone dei grandi laghi, diciamo Congo,
sì, Uganda,
Kenya,
Ruanda.
Uganda, Ruanda, Mozambico, in giù andando verso il Sudafrica. Allora si tratta di una foresta ricchissima, ma una foresta che diciamo è una fonte di sostentamento per le popolazioni, perché come sai tu le industrie in Africa sono poche, e quindi la popolazione africana vive soprattutto di agricoltura, e se non ci fosse stata questa popolazione, che non questa foresta che non solo dà che non solo, cioè, cerca anche di migliorare le condizioni climatiche, l'Africa non avrebbe mai vita. E quindi all'interno, come dicevi tu, ci sono i popoli, pensiamo ad esempio ai Pigmei che sono nella zona dell'Africa centrale, pensiamo ai Boshimani che sono un po' più in su
Sono
nella zona.
popoli, popolazioni rurali che
Che
vivono all'interno della foresta, quindi se ovviamente poi ne parleremo, se lo sviluppo economico dell'Africa porta poi al disboscamento, non c'è un danno soltanto a livello mondiale, perché ovviamente il clima del mondo intero ne risente, ma anche le popolazioni interne si vedono restringere sempre di più l'ambiente dove vivono e dal
vedremo
quale
dopo.
traggono appunto la loro sussistenza, ecco.
Esatto. Ma poi dopo ci sono animali, come dici, ormai lo sai tu, i grandi parchi
Sì, ormai,
naturali
ecco,
esistenti
penso
solo
che tutti quanti,
africani.
grazie ai documentari di National Geographic e di tanti altri Discovery Channel, conoscono molto bene quelli che sono la ricchezza dal punto di vista della fauna in Africa. E il problema è questo, è che più noi riduciamo queste zone, più si espande l'umanità, ok? E più questi animali sono sempre più, ecco, racchiusi in zone sempre più strette, anche se mi dicevi prima in fuori onda che comunque ci sono parchi, io anche lo so perché ho visitato per esempio il Kruger Park in Sudafrica, che sono molto vasti, però sono comunque piccoli rispetto a quella che era la superficie una volta che avevano a disposizione tutte queste specie.
Ecco, allora, Marco, diremmo che il fatto di tagliare il legno, non dico da parte dei multinazionali, ma da parte delle popolazioni locali, rappresenta anche un danno ambientale, forse a lungo termine, ok? Ma però che anche direi che se non ci fosse stata quella, non avendo altre possibilità di vita, allora non so come sarebbe andata a finire la popolazione. Per dire che anche questa foresta, come mezzo di sostentamento per la popolazione, è una ricchezza enorme e rappresenta un valore esistenziale importantissimo.
Ok, quindi non si tratta, quello che vogliamo dire oggi a Giambo è che non si tratta soltanto di preservare la natura e soprattutto salvare il clima mondiale, si tratta anche di far sì che la popolazione non perda una delle principali fonti di sostentamento. Ecco.
Esattamente, perché altrimenti sarebbe un po' come promuovere una cosa e mettendo a rischio l'uomo, perché l'uomo è il fine, o no,
Sì,
è il
appunto.
fine.
Vabbè, adesso nelle prossime conduzioni dipaneremo un pochino di più questi argomenti perché è anche vero che la popolazione africana però è una popolazione in via di sviluppo e quando
Esatto.
appunto non si può dire a dei governi che stanno rilanciando l'economia e che hanno già pochi mezzi di diventare ambientalisti o fare politiche ambientaliste, perché è l'ultima cosa alla quale pensano. E allora adesso parleremo dopo anche di questo paradosso e di quelle, cercheremo di dare delle idee per portare avanti delle soluzioni, insomma, che possano in qualche modo garantire sia lo sviluppo per gli africani, perché è giusto così,
Mantenendo allo stesso tempo
il patrimonio,
esatto, preservare la natura, la foresta,
l'ambiente.
l'ambiente, insomma,
È
ecco.
questa la grande sfida. Ma prima di continuare con questi argomenti, lanciamo il prossimo pezzo musicale, Prosper.
Caparezza, vengo dalla luna. Eccoci tornati in studio, siete sintonizzati su Fuori Aula Network, la radio universitaria di Verona, dell'Università di Verona, e state ascoltando Giambo, la voce dell'Africa. I due conduttori, Prosper e Marco, che vi parlano appunto dell'ambiente africano, un argomento molto importante, tanto è vero che senza la foresta, senza l'ambiente, nessuno di noi avrebbe la vita possibile. Abbiamo parlato un po' della foresta equatoriale con le sue ricchezze, con le popolazioni che vi vivono. Abbiamo detto che anche quelle popolazioni hanno quel mezzo di sostentamento perché è l'unica possibilità sin d'ora, almeno in Africa. Però Marco, abbiamo anche sottolineato che questa foresta e le popolazioni stanno vivendo un momento drammatico perché veramente ci sono dei problemi.
Sì, ci
Problemi.
sono dei dati abbastanza sconfortanti da questo punto di vista. In realtà i dati sconfortanti sull'ambiente ci sono in tutto il mondo, però visto che noi ci occupiamo d'Africa, ci soffermiamo sui dati che riguardano il continente nero. E ecco, di recente, per esempio, nella rivista Nigrizia, è stato pubblicato nel numero numero di maggio alcuni articoli al riguardo, perché l'allarme è veramente forte. Per esempio, il Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico ha detto che le temperature in media sono aumentate di 2 gradi in tutto il continente, e che appunto questo porta allo stress idrico e appunto a generare siccità, il che ha delle ripercussioni fortissime direttamente sulla popolazione, che noi sappiamo benissimo, l'abbiamo detto anche nella puntata in cui abbiamo parlato dell'economia africana, del PIL, così abbiamo detto quanto è importante, anche nella puntata delle donne, quanto è importante l'agricoltura proprio per il sostentamento della popolazione più povera. Quindi questi sono dati allarmanti, perché se c'è un problema di siccità, se c'è un problema idrico, inevitabilmente la popolazione africana e in generale tutto il continente africano è più vulnerabile rispetto magari a noi europei, che abbiamo comunque l'industria, riusciamo a trovare e comunque siamo anche economicamente preparati per superare determinate crisi.
Parlando appunto, Marco, di questo problema di surriscaldamento, è vero, perché ho fatto un giro in Africa l'anno scorso, veramente intere città si stanno surriscaldando. Ci sono città dove una volta, quando ci si viveva, non c'era problema di caldo, c'era sempre umidità, ma dopo forse 7 anni, quando ci sono ritornato, Marco, veramente è un problema reale.
Sì, infatti,
è grave, bisogna affrontarlo.
Io volevo sottolineare anche una cosa al riguardo, cioè bisogna rendersi conto del fatto che in tutto questo, cioè l'Africa sta pagando questo surriscaldamento, un surriscaldamento che però non ha contribuito a creare, perché gli africani stanno iniziando ora a svilupparsi. Cioè, di certo il gas serra, che adesso aumenta appunto l'effetto serra e fa surriscaldare la terra, non è stato generato dagli africani, quindi gli africani stanno pagando qualcosa che abbiamo fatto noi.
Esatto. Allora, e ti aggiungo una cosa, tu hai ragione, abbiamo detto le popolazioni vivono di foresta, dell'agricoltore, dell'agricoltura in Africa, però siamo d'accordo, Marco, che non può incidere così tanto sul cambiamento climatico, perché sono popolazioni etero, cioè non traggono quasi niente,
no.
Ma i veri colpevoli sono multinazionali di legno che vanno là, prendono, comprano la licenza a quei capi di Stato che non aspettano, che sono veri, che non aspettano che loro, che queste persone si prendono i soldi, vanno, non lo so, a mettere nelle banche all'estero, e questi qua con la licenza entrano nelle foreste, distruggono ma tutto, ti giuro. Allora, questo è il motivo per cui nel giro di 2-3 anni, come dicevi tu, la terra si è riscaldata fino a questo punto.
Sì, insomma,
qua
ci sono tante motivazioni, però ecco, altre cose legate sempre a queste multinazionali sono queste, che l'agricoltura è un'agricoltura portata avanti che ovviamente disbosca la foresta, poi si fanno queste agricolture intensiva, per esempio, non so, la banana, il caffè.
Ecco.
Il bello è che questa agricoltura non porta guadagno
alla popolazione.
No. E oltre a fare impatto ambientale, perché distruggono le foreste, anche siccome sono intensive utilizzano i fertilizzanti, vanno la terra si inaridisce,
senza dimenticare l'impatto sull'uomo stesso che lavora, perché ci sono documentari allucinanti, ti giuro,
che ovviamente la popolazione viene sottopagata,
esatto,
in questo senso.
Esatto.
Comunque queste sono cose. Poi volevo portare avanti un altro argomento, Prosper. Abbiamo parlato prima della biodiversità. Uno dei grandi problemi appunto è che si riducono sempre di più gli spazi dove gli animali possono continuare a vivere nel loro ambiente naturale.
E non
però
solo
ci
animali,
sono anche,
ma anche popolazioni della foresta.
Sì, però dicevo, ci sono anche
i boscimani, i pigmei, sai che sono popolazioni che si sono chiusi alla modernità, hanno detto noi rimaniamo nello stato di natura, viviamo nella foresta, che ovviamente è come il loro ambiente di vita, il loro villaggio. Purtroppo ben consapevoli di queste cose, come facciamo? Noi distruggiamo la foresta riducendo sempre il loro ambiente
fino
di vita,
non li
e loro si trovano in vera difficoltà. Ecco,
sì, poi
ci sono pure anche documentari su YouTube delle popolazioni, quelli là che credo che chiamano aiuto, però senza mai essere ascoltati.
Sì, e poi altre cose che ovviamente delle
quali e gli animali,
ecco, gli animali, ti dicevo, un altro problema era il bracconaggio.
Il bracconaggio,
tutti noi pensiamo che questo, che ormai non esista quasi più, in realtà, ecco, chi, per esempio gli elefanti, i rinoceronti.
Ricordati che nel 2013 sono stati ammazzati più di 15.000 elefanti soltanto nella zona dell'Africa centrale, Mozambico.
Sì, l'abbiamo detto in una delle nostre puntate in passato, in una rassegna stampa abbiamo riportato questo dato, che è un dato allarmante. Poco tempo fa, siccome appunto lavorando in Igrizia mi capita spesso di vedere queste notizie, il rinoceronte in Sudafrica, per il suo corno che viene venduto in Asia perché si pensa che abbia delle proprietà curative, vengono uccisi continuamente. Quindi vedete che le problematiche sono moltissime. Comunque,
e lo stesso Sudafrica ha dovuto preparare il suo esercito, parte dell'esercito, per controllare il Kruger Park e altri parchi nazionali,
altri parchi.
Perché i bracconieri si preparavano, si compravano attrezzi, fucili.
Certo,
ecco,
ovviamente sono sempre più preparati.
Esatto.
Ecco, poi per tornare a parlare di alcuni casi che appunto sono molto gravi, sempre prima in front di onda ti dicevo che sempre nel nuovo articolo di Nigrizia si parlava di un problema grave che riguarda il lago Chad. Il lago Chad che si sta prosciugando. Questo è un lago immenso che, pensate, negli ultimi 50 anni si è ridotto di la sua superficie si è ridotta del 90%. E in questo lago, come poi in realtà tutti i grandi sistemi idrici del continente, dà sostentamento a, pensate, a moltissimi paesi, perché confina, per esempio, lo stesso Camerun,
esatto,
da dove vieni tu, confina con questo lago. Quindi bisogna cercare di salvarlo in qualche modo,
perché è un non solo aiuta le popolazioni, cioè condiziona la vita di molti stati, quel unico lago Chad. Veramente è una cosa da salvare, assolutamente.
Sì, ecco, quindi adesso noi cercheremo anche di pensare e di parlare un pochino di quelle che possono essere le soluzioni adottate, perché ripeto il paradosso di prima, cioè ci troviamo in un continente che non ha creato l'effetto serra, che sta vivendo il surriscaldamento, problemi di surriscaldamento, ma che non ha causato questo surriscaldamento, e che adesso però è proprio il momento in cui si sta sviluppando dal punto di vista economico. Allora, come si fa a dire a dei paesi che si stanno affacciando adesso, iniziando ad affacciare al sviluppo economico, industriale, a dire dovete considerare l'idea di impattare sempre meno sull'ambiente, o comunque di fare uno sviluppo sostenibile? È difficile.
Allora, ma comunque fermiamoci ancora, Marco, per un brano musicale. Quando torneremo vedremo insieme di proporre qualche
soluzione. Io voglio dire che una di queste soluzioni potrebbe essere la bicicletta.
La bicicletta,
andare in giro,
vedremo,
più in bicicletta.
Vedremo, me lo
allora ascoltiamo questa canzone dei Queen che si chiama Bicycle Race. Eccoci tornati in studio, avete appena ascoltato Bicycle Race dei Queen. E quindi, come l'abbiamo introdotto, abbiamo detto che la bicicletta potrebbe essere una delle soluzioni.
Sarebbe il motivo per cui tu hai scelto questa canzone.
Ma certo,
Bicycle Race,
tutto quanto è studiato,
gara in bicicletta, anche perché è ecosostenibile, o no?
Ma certo,
è molto importante.
Ma a parte il fatto che in Africa viene utilizzata molto, cioè già,
secondo me. è vero, ma il fatto è utilizzare consapevoli che è così per ridurre l'impatto ambientale. Noi la utilizziamo senza
perché è necessità.
Ecco, persone sono partiti dalla Tunisia fino in Sudafrica, dicono in bicicletta, ecco, per promuovere questo
mezzo.
Ecco.
Comunque, questa è soltanto una banale soluzione che ovviamente non è applicabile, cioè almeno in alcune città è difficile muoversi in bicicletta in Africa. Comunque ce ne sono tante altre soluzioni. Una di queste potrebbe essere, per esempio, le fonti di energia rinnovabile.
Prima che arrivi so che è una soluzione interessante, ma a cui ti tieni, a cui tieni molto. Ma è vero, ma prima di arrivarci, scusami l'Italia, ti da prendere la parola, cioè io vorrei dire che prima di tutto c'è la responsabilità dei capi di Stati dell'Africa, scusami,
di investire,
questo, investire, perché abbiamo detto sì, le popolazioni vivono di natura, che il loro lavoro sulla natura ha poco impatto, però a lungo termine c'è sempre un impatto, ma l'educazione della popolazione spetta allo Stato. O no?
Ovviamente.
Esatto.
Poi allora, lo Stato deve mettere anche a disposizione i mezzi per far sì che la popolazione possa, per esempio, l'aumento delle infrastrutture, l'utilizzo dei trasporti pubblici. Questi
esatto.
sono tutti quanti modi.
Educazione della popolazione. Seconda cosa, i capi di Stato dell'Africa purtroppo sono persone molto fragili, disposte a accettare qualsiasi tangente pure di vendere la popolazione e il paese. Questo non va bene. Perché? Perché se non sanno che loro stanno là per il benessere della popolazione, ma il benessere durativo, non una cosa durevole, non una cosa, cioè anche la questa stessa natura. E ieri il Camerun ad esempio aveva forse 9 milioni di abitanti, oggi siamo 20 milioni, domani saranno 40 milioni. Se si continua a distruggere la foresta così, chi nascerà dopo 20 anni? Dove andare a vivere, Marco? Devono proiettarsi anche la vita dei
sì, il problema è questo, è cercare appunto di favorire uno, tu, penso che tu voglia dire questo, di favorire sì uno sviluppo, ma che sia sostenibile appunto per le generazioni future di africani, perché l'Africa è un continente che ha una natalità molto alta, molto elevata,
molto alta.
E quindi bisogna far sì che in futuro la popolazione possa avere le stesse possibilità dal punto di vista alimentare, naturale, così
sarà
di accesso alle risorse.
Ovviamente almeno una proiezione ci vuole, perché ovvio che quando un'impresa straniera viene a lavorare in un paese, allora offre lavoro e tante altre cose, è vero, però nella stesura dei contratti bisogna tenere presente che sì che bisogna lavorare e produrre, però senza distruggere,
senza
mettere a rischio la popolazione. Purtroppo questi nostri stati non ci capiscono.
Molto spesso non
ecco,
lo fanno.
Allora, tu hai sottolineato anche un problema importante delle fonti rinnovabili.
Sì, ecco, le fonti rinnovabili. Questo è un argomento che a me interessa molto, perché ecco, in Africa come agire? C'è un dibattito internazionale molto approfondito, ecco, molto discusso, che riguarda appunto l'utilizzo. Cioè è meglio fare grandi opere, immaginiamo centrali nucleari, centrali idroelettriche sui grandi fiumi, così facendo quindi anche un impatto ambientale piuttosto elevato, oppure è meglio agire a livello micro, quindi all'interno dei villaggi fornire, non so, piccoli impianti di energia solare o piccoli impianti di eolici, ok? Queste sono soluzioni differenti, che appunto c'è chi pensa, chi ritiene meglio fare grandi opere che possono aiutare subito il rilancio dell'industria e magari attraverso una rete ramificata magari portare l'energia elettrica in tutta l'Africa, cosa che ecco manca, perché uno dei grandi problemi africani è appunto che non tutta, gran parte della popolazione africana non ha accesso all'energia elettrica. E oppure meglio agire, andare ad agire nel singolo villaggio portando il fotovoltaico lì, piccoli generatori eolici lì. Come agire è difficile, perché qual è quella che fa più un impatto, ha un impatto ambientale maggiore?
Se tu chiedi il mio parere, ti direi che i macro opere secondo me devono un po' aspettare.
Tu dici che devono aspettare prima di tutto perché ci sono problemi di gestione.
Esatto.
E poi perché
se partiamo dal piccolo, alla fine l'insieme dei piccoli forma una cosa grande. Se andiamo a agire nei piccoli villaggi cercando, come dici tu, ad esempio, guarda come sono le strade. Quando arrivi dove c'è una curva, sopra c'è un piccolo impianto, ma piccolissimo impianto fotovoltaico, che serve solo quella parte là. Più avanti ce n'è un altro. Alla fine ci ritroviamo che non ci sono problemi di energia, di luce sulla strada e via dicendo. In Africa non esiste. Bisogna partire dal piccolo e dire che, allora, in questa casa, cioè impostare un modello di sviluppo che parti dal villaggio, anche dalle famiglie, dire che se tu hai pochissimi mezzi, riesci a fare questa qua, riesci ad avere un tuo piccolo impianto, riesci ad avere quest'altra cosa, riesci a avere, perché ti dico, l'insieme dei piccoli forma il grande.
Sì, anche perché ecco, altre problematiche, per esempio, contro questo tipo di approccio ci si può mettere, per esempio, l'idea che questi piccoli impianti, se si rompono, la popolazione locale ha i mezzi e le capacità per poterli rimettere a posto, aggiustarli, cioè fare manutenzione. Alcuni dicono questa cosa qua, però dall'altra parte, appunto, dicevamo, grandi impianti, quando uno stato è instabile dal punto di vista politico, quando ci sono problemi dal punto di vista economico, mantenere delle grandi opere è estremamente difficile. Allora cosa si fa? Si va, per avere degli introiti economici, si va a vendere l'energia prodotta magari ad altri paesi, oppure la si indirizza tutta verso l'industria. Quindi alla fine la popolazione rimane, cioè grandi investimenti su queste opere, e poi la popolazione di energia elettrica ha ben poco. Esatto. Dell'energia elettrica prodotta.
Marco, la popolazione africana secondo me non ha bisogno un po' di essere non troppo dipendenti. Se l'energia deve partire dalla città centrale per arrivare a partire dalla città centrale per arrivare in periferia, rivedremo sempre che ci saranno sempre problemi, perché finché non partirà uno dalla città centrale per venire a non so fare cosa, supervisare, controllare, non ci saranno mai sviluppi. Ed è sempre stato così. E poi troppa tecnologia, ancora troppa tecnologia avanzata in Africa, secondo me, io non penso che ne vale la pena, valga la pena. Perché? Perché prendi ad esempio, noi abbiamo ad esempio bisogno ancora delle opere molto meccaniche, non troppo elettroniche. Allora, una macchina elettronica che ha una scheda centrale che controlla tutte le parti della macchina, quando si rompe la scheda centrale non c'è più nulla da fare. Serve. Invece la macchina meccanica, cosa succede? Vai a prendere, tirare fuori quel pezzo.
Sì, ovviamente.
Cioè, secondo noi abbiamo bisogno di questa cosa. Se noi insegniamo alla popolazione a controllare il suo piccolo impianto fotovoltaico, che se ci sono problemi non ci sono, saranno grandi, grossi sforzi per trovare i problemi,
per risolvere.
E allora pian piano arriviamo alla tecnologia e quant'altro. Secondo me è una popolazione che deve partire dal piccolo.
E ecco, poi altre cose, altre soluzioni possibili, beh, quelle sono quelle che poi in realtà si cerca di applicare anche in Europa, soltanto che in Europa, per esempio, pensiamo ai trasporti pubblici e cose,
esatto,
del genere. Allora, in Europa ci troviamo di fronte a questi problemi perché vorremmo diminuire il traffico, il numero delle auto, però non ci riusciamo perché il nostro sistema ormai è stato creato così, ma in Africa è ancora vergine da questo punto di vista.
Sì.
Quindi l'idea sarebbe di fare, se i politici fossero intelligenti, avessero, come dicevi tu, una vision del futuro, appunto, potrebbero investire già e creare un sistema che sia già adattabile ai, quindi dal punto di vista dei trasporti, ad uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, quindi non legarsi troppo all'automobile,
esatto.
Allora, quindi il nostro auspicio è questo, è di fare politiche in questo senso, cosa che però non si sta facendo, perché io per esempio quando sono stato giù a Maputo, cavolo ragazzi, i trasporti pubblici sono impossibili, andare in giro per la città in alcune ore del giorno è peggio di Roma, il che è tutto dire, insomma, perché in Roma c'è un traffico pazzesco. E quindi
bene, comunque ricordiamo ancora, Marco, che noi non siamo degli esperti, stiamo dando degli spunti, suscitiamo la vostra curiosità. Se uno deve, pensa di poter approfondire questi argomenti, ci sono, c'è internet, ci sono forum e via dicendo. Allora, io, se sei d'accordo con me,
sì, posso aggiungere anche un'ultima cosa, ecco, che in Africa a questo, alcuni pensano si potrebbe magari fare un tipo di agricoltura che porti, per esempio, ai biocarburanti. Ti ricordi prima ne stavo parlando in fuori onda?
Sì.
Anche questa è una soluzione, però ritorniamo sempre al problema di prima, che per fare i biocarburanti bisogna utilizzare un territorio molto vasto, quindi bisogna disboscare e quindi comunque anche se poi non inquini perché usi i biocarburanti, comunque sia devi disboscare. Quindi vedete che trovare delle soluzioni dal punto di vista ambientale in un continente dove che vuole svilupparsi è estremamente difficile, perché se togli da una parte poi anche dall'altra ci sono dei problemi, togli anche dall'altra. Insomma, è difficile, però certo se i governanti iniziassero ad avere quella vision che diciamo prima, ad investire e utilizzare bene i loro soldi e non farsi pagare mazzette dalle multinazionali che arrivano a comprare vastissimi territori per i loro interessi, magari si potrebbe fare qualcosa.
Esatto. Comunque, pensiamo positivo, proprio come lo dice Jovanotti, penso positivo.
Africa News, la rassegna stampa del continente.
Nigeria. Prenderà il via domani a Lagos il Forum Economico Mondiale per l'Africa e già ora in tutto il paese è allarme e sicurezza. In particolare, soldati sono stati dispiegati negli aeroporti internazionali di Lagos e Abuja per prevenire eventuali attacchi terroristici. A Lagos, la più grande città del paese, le auto non possono neanche fermarsi davanti ai terminali. Ad Abuja, capitale federale, militari armati presiedono tutti gli ingressi dello scalo.
Sud Sudan. La settimana scorsa il presidente Salva Kiir e il suo ex vice Riek Machar, ora alla guida delle forze ribelli, hanno accettato di incontrarsi e avviare negoziati per garantire il rispetto di una tregua e la nascita di un governo di transizione. Lo ha annunciato nei giorni scorsi a Giuba il segretario di Stato americano John Kerry. Il rappresentante di Washington ha detto di sperare che l'incontro, il primo dall'inizio del conflitto in Sud Sudan a dicembre, possa tenersi già in questa settimana. I colloqui dovrebbero svolgersi ad Addis Abeba in Etiopia. L'intesa sui negoziati è stata annunciata dopo che oggi Kerry aveva incontrato Kiir e avuto un colloquio telefonico con Machar.
Mozambico. Aumenti di salari minimi compresi fra 3 e 20% sono stati approvati per legge in Mozambico a pochi mesi dalle elezioni legislative presidenziali in programma ad ottobre. Degli incrementi più consistenti beneficeranno i lavoratori dell'agricoltura. Il loro salario minimo aumenterà da 2.500 a 3.000 meticais al mese, da circa 58 a 70 euro. Dall'11% gli incrementi nell'industria e del 15% nel comparto minerario, sempre più rilevanti in Mozambico. L'intesa sulle nuove soglie retributive, riferisce l'agenzia di stampa nazionale AIM, è stata concordata nell'ambito di una trattativa tra il governo e diverse confederazioni sindacali.
Repubblica Democratica del Congo. Esponenti di vari gruppi armati figurano tra i 300 prigionieri rilasciati a Kinshasa sulla base di una legge di amnistia approvata quest'anno dal Parlamento della Repubblica Democratica del Congo. In una nota diffusa dal governo si sottolinea che a tornare in libertà sono stati anche membri di Bundu dia Congo e Bakata Katanga, gruppi politico-militari che operano in clandestinità nelle province meridionali del Bakongo e del Katanga. Dall'amnistia dovrebbero beneficiare nel complesso 300 prigionieri. Tra le prime 50 persone rilasciate a fine aprile figuravano anche esponenti del Movimento 23 Marzo, un gruppo ribelle sconfitto militarmente nella provincia orientale del Nord Kivu lo scorso anno.
Notizie tratte da misna.org, ansa.it, nigrizia.it e genafri.com. Eventi africani a Verona.
Stasera, ore 20:30, nella Sala Africa dei Missionari Comboniari in Vicolo Pozzo 1 a Verona, ci sarà il consueto appuntamento di dibattito sull'Africa organizzato da Nigrizia Onlus, il martedì del mondo. Il tema della serata sarà intitolato I leoni africani e le guerre del PIL. Se solo 10 anni fa l'Economist celebrava i funerali dell'Africa, oggi invece la descrive come il continente del futuro. Ma siamo sicuri che la dittatura del PIL e della crescita forte e duratura sia la risposta giusta per il continente? Forse l'Africa ha bisogno di un modello di sviluppo proprio che riesca a coniugare progresso, giustizia e solidarietà. A parlare di tutto ciò interverrà Jean-Léonard Touadi, già parlamentare, scrittore, giornalista anche di Nigrizia e docente di geografia dello sviluppo presso l'Università di Tor Vergata a Roma.
Vi ricordo tra l'altro che sabato 10 di settembre nel parco di Villa Buri gli africani si incontrano con i loro amici italiani per un momento di divertimento. Ci sarà barbecue, vi invitiamo tutti.
Avete appena ascoltato il mitico pezzo degli U, Baba O'Reilly, e eccoci qua, siamo arrivati alla fine della nostra puntata Prosper.
Una puntata interessante, speriamo, una politica, una puntata che ha trattato della natura dell'ambiente. L'ambiente è una cosa sempre interessante, sempre emozionante. E Marco, ti ringrazio anche a te per le tue ricerche e diciamo che per tutto oggi i contatti?
Ecco, rilanciamo un pochino i nostri contatti in modo che i nostri ascoltatori possano seguirci o commentare eventualmente, dandoci nuove idee anche per le prossime puntate. Allora, sulla nostra pagina Facebook Jumbo, su Twitter @FanJumbo, potete ascoltare la nostra puntata in podcast su www.fuoriaulanetwork.com e scrivere alla casella di posta elettronica fuoriaula.radio@ateneo.univr.it.
Ricordiamo che la replica di questo programma è venerdì vero?
Alle 21.
Alle 21. È tutto per oggi, vi ringraziamo per la vostra disponibilità, per la vostra fedeltà al programma Jumbo. Buona serata Marco.
Buona serata Prosper, buona serata a tutti gli ascoltatori Jumbo e ci vediamo la prossima settimana.
Informazione, cultura, musica, tradizione. Jumbo, la voce dell'Africa.